Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buon pomeriggio da Radio Educato. In studio Serena Santoli e Adriano Di Blasi.
Momenti di forte commozione sul luogo del disastro aereo della Germanwings, che ieri ha provocato 150 morti per l'arrivo della cancelliera tedesca Angela Merkel e del premier spagnolo Rajoy, accompagnati dal presidente francese Hollande. I leader hanno sorvolato la zona e successivamente deposto una corona di fiori. Si lavora intanto per individuare le cause dell'incidente. Servizio di Antonella Scarcella.
Tra i rottami dell'Airbus è stata ritrovata anche la seconda scatola nera, contenente i dettagli del volo, priva però della scheda di memoria. A riferirlo il sito airlive.net. Sembra dunque difficile che si possa fare presto chiarezza sulla dinamica dell'incidente, anche perché la prima scatola nera, contenente voce e suoni della cabina di pilotaggio, subito ritrovata, era danneggiata. È tuttavia ora all'esame degli esperti a Parigi. Secondo Lufthansa l'incidente è inspiegabile. L'aereo, è stato precisato, era in perfette condizioni e i piloti avevano esperienza. Il governo tedesco ha escluso l'ipotesi sabotaggio, ma si seguono comunque tutte le piste. Tra queste, il cedimento del portellone anteriore del carrello, che era stato riparato il giorno prima, oppure quella di un'esplosione delle batterie a litio. Lo sostiene il consulente aeronautico Bernard Chabert. Quando le batterie bruciano, ha spiegato, vengono emessi fumi altamente tossici in grado di uccidere in circa 10 secondi. L'identificazione dei corpi delle vittime verrà effettuata con i test del DNA. 400 soccorritori sono al lavoro per restituire i corpi ai familiari.
Il centro sportivo di Séin-les-Alpes, in Alta Provenza, è stato trasformato in queste ore in campo base per le operazioni di recupero dei corpi delle vittime e dei rottami dell'Airbus della Germanwings. Ma si prepara anche ad accogliere i familiari delle 150 vittime del disastro aereo. Simona De Sole.
Si attendono almeno 600 persone al centro sportivo di Séin-les-Alpes, in tutto un migliaio se si tiene conto di chi alloggerà negli hotel e nei villaggi vacanza della zona. Un portavoce del ministro dell'interno francese ha fatto sapere che i giornalisti della stampa internazionale saranno tenuti lontani dal campo per consentire che i parenti delle vittime vengano accolti nella massima riservatezza. Intanto in Germania oggi è stata una giornata di lutto. Haltern am See, paese della scolaresca composta da 16 alunni e due insegnanti morti nell'incidente aereo, è sotto shock. I compagni di scuola questa mattina sono entrati nelle loro classi, ma non per fare lezione. Con l'aiuto di psicologi cercheranno nei prossimi giorni di affrontare questa terribile esperienza ancora impossibile da realizzare. Altre storie emergono sul conto delle vittime. Sull'aereo erano presenti tra gli altri due cantanti d'opera, il contralto Maria Radner, che viaggiava con il marito e con il figlio neonato, e il baritono Oleg Briak, ma anche Josef Savate Kaseyas, dirigente della catena di abbigliamento Esprit, in attesa del quarto figlio, o Ariadna Falguera, moglie del capo di gabinetto del leader dell'opposizione catalana. Il ministro degli esteri francese Fabius ha confermato almeno 13 nazionalità coinvolte, tra cui 72 tedeschi, 49 spagnoli e 2 americani.
Nuovi particolari sulla composizione della cellula jihadista che operava tra Torino e l'Albania, smantellata questa mattina dalla polizia con l'operazione Balkan Connection. Al centro dell'organizzazione c'erano due albanesi, Alban ed Elvis Elezi, rispettivamente zio e nipote, che fungevano da procacciatori di combattenti da inserire nelle file dello Stato Islamico. Secondo la Digos di Brescia, il materiale propagandistico sequestrato agli indagati era destinato ai giovani proseliti che, una volta maggiorenni, sarebbero diventati cittadini italiani.
Altro colpo per l'ISIS. Le autorità tunisine hanno catturato il leader del gruppo terroristico responsabile dell'attentato al Museo del Bardo di Tunisi della settimana scorsa, in cui hanno perso la vita 21 persone, di cui 4 italiani. Servizio di Jacopo Salvadori.
Il mandante degli attentati è un tunisino che risiede in Belgio. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Rafik Chehi, a capo dell'inchiesta che ha svelato l'identità della cellula terroristica. Il gruppo è composto da 16 persone, di cui almeno 2 tunisini, che hanno combattuto in Siria al fianco dell'ISIS. Domenica, a Tunisi, riaprirà il Museo del Bardo e per l'occasione è stata organizzata una nuova marcia contro il terrorismo dal titolo Je suis Bardot, alla quale parteciperanno personalità internazionali come il presidente francese François Hollande. Intanto, nella penisola arabica, si intensifica la presenza sciita. Il ministro degli esteri dello Yemen, Riyad Yassin, ha chiesto l'intervento militare della Lega Araba per fermare l'offensiva dei ribelli sciiti, ormai arrivati nel sud del paese. Questa mattina hanno occupato Aden, città proclamata capitale temporanea del presidente Hadi, e la base militare statunitense di Al-Anad. La Lega Araba si riunirà domani mattina per decidere se intervenire con l'esercito.
56 morti e oltre 400 persone sequestrate sono i numeri dell'ultimo attacco dei miliziani di Boko Haram avvenuto a Damask, nel nord della Nigeria. Hanno raccontato tutto i cittadini della città ormai liberata dalle forze di sicurezza. La lotta ai sempre più frequenti attacchi terroristici è uno dei temi chiave per le elezioni presidenziali previste per sabato in Nigeria.
Dopo mesi di stallo, in commissione, il DDL anticorruzione è arrivato al Senato. Sui tempi di approvazione del provvedimento è intervenuto il Presidente del Senato nel corso di un convegno organizzato dalla Commissione Antimafia alla Camera. Un servizio di Anna Saccoccio.
Finalmente, proprio oggi, siamo riusciti a dare avvio al dibattito parlamentare, la legge sulla corruzione, dopo tanti, troppi rinvii.
Pietro Grasso individua nella collusione tra criminalità e politica uno degli aspetti più preoccupanti per la democrazia. Necessarie buone leggi, ma anche cura dei più deboli. Al convegno ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Mattarella e sono intervenute Rosy Bindi e Laura Boldrini. Il nostro paese è terra di mafia, ma insieme possiamo combatterla, ha detto Bindi, presidente della Commissione Nazionale Antimafia, indicando come strumento la costituzione di commissioni antimafia in ogni regione e capoluogo. Una battaglia anche culturale, secondo la Presidente della Camera. Deve partire, ha sottolineato Laura Boldrini, dai banchi di scuola, esaltando il rispetto delle regole e proponendo ai giovani modelli positivi, lontani dal mito del boss e dei soldi facili. L'esame del DDL anticorruzione è iniziato oggi con la discussione generale e proseguirà domani. Il voto finale del Senato è previsto venerdì prossimo, 1 aprile.
La percezione della corruzione in Italia è al 90%. Secondo il documento OCSE Cabin Corruption, il bel paese supera anche Portogallo e Grecia in questa non confortante graduatoria. La fiducia per il governo in Italia raggiunge un limitato 30%, mentre la Svezia registra il tasso più basso di corruzione al 15% e la fiducia per l'esecutivo al 55%.
Continuano ad arrivare segnali positivi per l'economia italiana da Istat e Confindustria. Già in mattinata, il ministro Piercarlo Padoan aveva espresso fiducia parlando al Salone del Risparmio di Milano, servizio di Isabella Ciotti.
Il quadro macroeconomico internazionale è più favorevole di alcuni mesi fa e l'Italia sta entrando in una finestra di opportunità. Ma un ritorno alla situazione pre-crisi, ha detto Padoan, non è ancora possibile né auspicabile. Dove andremo a finire dipenderà dall'azione dei governi. La vera battaglia ora è con la fiducia delle famiglie e delle imprese. Ai risparmiatori il ministro dell'Economia chiede una maggiore propensione al rischio. Incoraggianti i dati di Confindustria sulla crescita del PIL, che dovrebbe salire dello 0,2% nel primo trimestre, favorendo l'occupazione. Previsto un aumento dello 0,4% della produzione industriale. L'Istat ha poi fornito il dato definitivo sulla fiducia delle imprese, salito a febbraio di oltre 3 punti. Le borse, in Italia e all'estero, registrano ribassi. Se nel primo pomeriggio Wall Street aveva aperto il rialzo, l'annuncio di un calo dell'1,4% negli ordini di beni durevoli americani ha ora indebolito le piazze europee. Madrid cede l'1%, Parigi lo 0,8%, Milano lo 0,7%. Debole anche Francoforte, nonostante l'indice IFO sia andato oltre le attese.
Sindacati uniti contro la riforma della scuola del governo. CGIL, CISL, UIL, CONSAL e altri sindacati di categoria hanno annunciato oggi una grande manifestazione a Roma per sabato 18 aprile. Per il segretario della FLG-CGIL, Pantaleo, il disegno di legge ora in discussione in Parlamento sarebbe molto lontano dalle promesse della buona scuola di Renzi. I sindacalisti chiedono il rinnovo del contratto nazionale degli insegnanti bloccato da 7 anni e la stabilizzazione di tutti i precari.
Bocciato lo sciopero dei dipendenti degli Uffizi a Firenze, previsto per i giorni 4 e 5 aprile. L'autorità di garanzia per gli scioperi ha dichiarato illegittima la protesta della società Opera Laboratori Fiorentini, proclamata da CGIL e UIL. L'iniziativa violerebbe la legge per mancato esperimento di procedure di conciliazione, eccessiva durata dello sciopero e mancato rispetto del periodo di franchigia pasquale.
Nasce un nuovo colosso alimentare. Kraft Heinz si fondono dando vita al terzo più grande gruppo alimentare degli Stati Uniti, il quinto più grande nel mondo. Gli azionisti di Kraft avranno il 49% e quelli di Heinz il 51%. Dopo l'annuncio dell'accordo, il titolo di Kraft a Wall Street vola a più 26%. Il nuovo gigante dell'industria alimentare avrà un fatturato complessivo di 26 miliardi di dollari.
Slitta a venerdì la sentenza della Cassazione per il processo sull'assassinio di Meredith Kercher. I giudici si pronunceranno sui ricorsi di Raffaele Sollecito e Amanda Knox, condannati rispettivamente a 28 anni e 6 mesi e a 25 anni per l'omicidio della studentessa inglese. Il procuratore generale Mario Pinelli ha chiesto la conferma della condanna con uno sconto di soli 3 mesi per la prescrizione di reati minori. Raffaele Sollecito è presente in aula, mentre Amanda Knox attende la sentenza negli Stati Uniti.
Paura per una famiglia del maceratese. 3 banditi armati di coltelli sono entrati nella villa di un medico a Pitino di San Severino Marche e hanno tenuto sotto sequestro 3 donne di 74, 65 e 40 anni e i 2 figli di quest'ultimo, un neonato e un bambino di 4 anni. I ladri si sono fatti aprire la cassaforte e sono scappati dopo aver preso 1.500 euro in contanti e gioielli di famiglia.
Louis Armstrong l'ha definita la voce bianca più bella del mondo. È quella di Mina, che oggi compie 75 anni e ancora nessuno l'ha superata. Il servizio di Mauro Torresi.
Più di 50 anni di carriera, ma la Tigre di Cremona con la sua voce continua a incantare generazioni di fan e a pubblicare dischi. Tutto inizia nel 1958, quando l'allora sconosciuta Anna Maria Mazzini si esibisce per gioco in un locale estivo a Forte dei Marmi. Da quel momento l'ascesa verso il successo. Mina è stata l'icona pop italiana negli anni del boom economico e i suoi album nel 2010 hanno raggiunto la cifra record di oltre 150 milioni di copie. Tanti i pezzi che hanno superato la prova del tempo, come Il cielo in una stanza, Grande 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 e Mille bolle blu. Un'estensione vocale fuori dal comune, messa alla prova nella celebre Brava. Ricordate quelle note così basse che so fare, poi vado su, vado su. Non solo dischi, Mina è stata per anni uno dei volti della TV Rai, in programmi come Studio 1 e Sabato Sera. Nel 1978 l'addio alle apparizioni in pubblico. Celebre l'album Mina Celentano, uscito nel 98 in collaborazione con Il Molleggiato. Sul web da stamattina si susseguono i messaggi di auguri da parte dei personaggi dello spettacolo. Gianni Morandi ha scelto Facebook per proporre una loro foto scattata molti anni fa. Rita Pavone ha twittato sul suo profilo ufficiale e Adriano Celentano le ha dedicato un post del suo blog. Sono brava, sono tanto brava, faccio così
tutto con la voce, sempre un signore. 98 anni e non sentirli. Una donna di Firenze risultava irreperibile alle chiamate dei figli e non rispondeva al campanello di casa. L'intervento dei vigili del fuoco che hanno sfondato la porta ha chiarito tutto. La signora era distesa sul letto e con un paio di cuffie in testa mentre ascoltava Eros Ramazzotti a tutto volume. Alla vista dei vigili si è levata gli auricolari e ha domandato incredula: è successo qualcosa?
Questa era l'ultima notizia. Da Radio Ducato è tutto. Un saluto da Adriano Di Blasi e Serena Santoli.
Avete ascoltato Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.